Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Vicini di casa.
Questa Europa che amiamo sopportare.
Buongiorno a tutte le persone in ascolto, io sono Claudia Bumci, come sempre ogni lunedì per 105 Life, la Radio Vaticana in diretta. Oggi parleremo delle banlieue parigine. La settimana scorsa ci sono stati dei disordini nelle periferie di Parigi e c'è stato anche un intervento, come mai si è visto prima, delle forze dell'ordine. Parleremo un po' delle ragioni di queste proteste e se queste proteste hanno origine, diciamo, nelle frange estremiste o nelle condizioni in cui vige la maggior parte, diciamo, della gente che abita nelle periferie, che ricordiamo sono figli di immigrati. E poi concluderemo con le novità sul nuovo decreto flussi immigrazione che è stato pubblicato proprio il 30 novembre sulla Gazzetta Ufficiale. Lo faremo con il professor Giuseppe Betoni, qua in studio con me. Lui è professore di geopolitica all'Università Roma II e membro dell'Istituto Francese di Geopolitica. Buongiorno.
Buongiorno a voi tutti.
Ecco, prima di cominciare a ragionare sulla questione delle periferie parigine e vedere se una situazione del genere si può ripetere in Italia, sentiremo quello che la gente sa proprio su questo argomento. Flavia Capone e Orietta Giorgio sono andate in giro a chiedere che cosa la gente sa.
La gente dice.
Cosa sa degli avvenimenti delle periferie francesi?
Ho inteso questi giorni la televisione, so che ci sono state per via degli incidenti che hanno preso sotto due ragazzi, da lì è scoppiato tutto gli scontri.
Molto poco.
Di questi ultimi sinceramente non ne ho sentito parlare molto, so quello che è successo 2 anni fa con gli scontri che sono durati molto più a lungo, credo.
Di chi pensi sia la colpa?
Dio, la colpa. Un po' di tutti probabilmente. In queste situazioni è difficile capire di chi sia la colpa. Vanno fatte delle politiche più intelligenti probabilmente.
Del governo in particolare.
Pensa che una cosa del genere possa succedere anche in Italia?
Sì, perché la gente è stufa di tante cose. Di non trovare lavoro, di non arrivare alla fine del mese e tutto sto malcontento alla fine porta agli riscontri a chi è più esagerato.
Purtroppo sì, perché la politica in questo momento non si occupa abbastanza delle periferie delle grandi città e di quelli che sono i problemi della marginalità.
Ecco, di nuovo in studio, io ricordo che questa è Vicini di Casa su 105 Life, la Radio Vaticana in diretta. Professor Betoni, un commento a quello che ha sentito, più o meno la gente sa, insomma, magari non specificatamente, però sa.
Sì, è vero, la gente sa anche abbastanza specificatamente. La signora sapeva che tutto era partito da un incidente che ha visto purtroppo la morte di due ragazzi su uno scooter, neanche in fuga dalla polizia, uno scontro con una macchina della polizia. E quello che è interessante nel commento è vedere la distinzione. Quando gli si chiede, lei pensa che la medesima cosa possa accadere anche in Italia? Non ha fatto il raffronto con una situazione di flusso migratorio molto importante, collocato in un'area urbana periferica, in situazioni difficili, come è il caso della Francia. Ma ha detto sì, può succedere la medesima cosa perché la gente è stufa. La gente nel senso lato, cioè quindi anche nel centro di Roma, anche a Prati, anche a Trastevere, anche in qualunque altra zona. Questa commistione tra situazione specifica molto difficile, che potremmo anche più vedere meglio, e il fatto che c'è un malcontento all'antipolitica in Italia, credo che sia già in sé un elemento interessante, questa comunanza. Se facciamo riferimento invece alla questione francese, possiamo dire fin d'ora, la situazione è brutta da questo punto di vista in Francia, è delicata da questo stesso punto di vista in Italia, ma è sicuramente diversa. Io penso che nessuno oggi direbbe che le periferie italiane potrebbero esplodere perché imbottite di immigrati ghettizzati. Le periferie italiane vivono una brutta situazione, ma sono per la stragrande maggioranza abitate da italiani di religione cattolico-cristiana.
Quindi ecco, in che cosa cambia diciamo la Francia in questo? Qual era la situazione delle periferie parigine che ha portato sia nel 2005 che oggi a un'esplosione, diciamo, di protesta?
Beh, la situazione francese era molto molto specifica e molto difficile. Quelle periferie sono state create tra gli anni 50 e 70, in particolarmente negli anni 60, chiaramente, costruite velocemente, poco care, perché erano destinate a operai e quadri dirigenti delle fabbriche che erano nella periferia tipica urbana. Solo che negli anni 60 e alla fine, inizio anni 70, sono state abbandonate da quella categoria sociale e sono state un po' abbandonate in generale e occupate da grandi masse di immigrati che si sono installati nelle aree meno care della città. Ma parliamo di dimensioni gigantesche, aree che coprono 70-80 mila persone, tutte in un'area abbastanza abbandonata e dove i servizi sono tutto sommato relativi, o erano quantomeno relativi. Ecco, la scarsa integrazione di queste categorie all'interno delle strutture urbane a cui appartenevo, abiti a Parigi, abiti a Tolosa, abiti a Marsiglia, faceva sì che c'era una forte frustrazione. Allora, il papà che sbarcava dalla periferia algerina era contento di lavorare, di portare i propri figli a scuola. Il figlio che invece vede i suoi colleghi di scuola fare anche altro è frustrato, non si accontenta di questo, vuole vivere una cittadinanza a parte intera. E qui nasce il problema della ghettizzazione, che per fortuna noi non viviamo, e aggiungerei ancora, ed è qui che deve scattare l'allarme.
Ecco, proprio per ragionare su questo, sentiamo come i giornalisti ne hanno presentato la storia delle banlieue parigine nella rassegna stampa fatta ancora da Flavia Capone e Orietta Giorgio.
La stampa dice:
Francia, riesplode la banlieue. Così titolano la maggior parte dei quotidiani di martedì 27 novembre 2007. Dopo gli scontri del 27 ottobre 2005 nella periferia parigina di Clichy-sous-Bois, che avevano avuto come movente la morte di due adolescenti fulminati in una cabina elettrica dove si erano rifugiati perché inseguiti da una pattuglia, è ancora la scomparsa di due giovanissimi abitanti del sobborgo di Villiers-la-Belle, la scintilla della rivolta del popolo delle banlieue. Moshim, 15 anni, e Laran, 17 anni, sono stati travolti da una volante della polizia la sera del 26 novembre mentre tornavano da una gara di motocross, percorrendo la strada probabilmente in senso vietato su di una minimoto. I testimoni rimproverano agli agenti la mancanza di tempestività nel prestare i soccorsi. Al tragico evento sono seguite 6 ore di scontri tra poliziotti armati di lacrimogeni e giovani, con sbarre di ferro e assi di legno. Nel 2005 se la prendevano con le cose, adesso con le persone. Questa è la testimonianza di un poliziotto riportata dal manifesto di giovedì 28 novembre. L'Avvenire informa che anche donne e bambini vengono precettati dai rivoltosi, con il compito di stanare gli agenti gettando bottiglie incendiarie e acqua dalle finestre per limitare i danni prodotti dai lacrimogeni. La popolazione delle banlieue, composta in gran parte da famiglie di immigrati stranieri, soffre a causa del degrado, della mancanza di servizi e di infrastrutture e della discriminazione. Il presidente Nicolas Sarkozy annuncia un piano Marshall per risolvere la situazione delle periferie e mantiene la linea della repressione. Secondo le sue dichiarazioni, raccolte al ritorno dalla missione ufficiale in Cina, durante la visita agli agenti rimasti feriti e pubblicate sul Sole 24 Ore, i rivoltosi finiranno dietro le sbarre. Inoltre, la violenza è frutto di tempistocrazia e non ha nulla a che vedere con la crisi sociale, come riporta invece il Messaggero del 30 novembre. Già durante la prima ondata di scontri dell'ottobre 2005 si era sottolineato il ruolo dell'Islam, religione molto diffusa tra gli abitanti delle banlieue, smentito poi dalla stessa Unione delle Organizzazioni Islamiche Francesi con l'emissione di una fatwa contro le violenze.
E rimaniamo proprio qua sull'Islam. Si è parlato molto, almeno i giornali hanno un po' incolpato l'estremismo islamico per la situazione creata. Se non so se si è cavalcata, diciamo, un po' questa notizia o se trova una base.
Ma fondamentalmente resta sempre un elemento delicato da seguire attentamente. Credo che Sarkozy ora su questo aspetto stia raccogliendo i frutti del lavoro seminato quando era ministro degli interni. È lui che ha voluto l'unione dell'Islam di Francia con un consiglio eletto, e oggi questa autorità che lui stesso ha creato gli torna comodo, perché identifica i rivoltosi e gli dice, e dice loro: attenzione, sbagliato, non è così che si avanti. E quindi se oggi l'integralismo islamico ha cavalcato pochissimo questa rivolta, o forse non l'ha fatto proprio, e grazie a questa ottima manovra, crearsi un interlocutore che quindi possa essere ufficiale. E oggi in realtà lo stesso Sarkozy lo ha detto chiaramente, identifica il pericolo banlieue come un tentativo dalla rete criminale che fa spaccio di droga, prostituzione, eccetera, che vegeta bene in questo territorio che era poco controllato dalle forze dell'ordine. Ora dice: non ci sarà più un chilometro quadrato in Francia in cui un poliziotto non potrà mettere piede. Questo non stava bene, sicuramente questi stessi criminali hanno un po' soffiato sulla brace praticamente per far sollevare questo movimento di quartiere. Lui è stato comunque formale, ha detto: chi ha sparato ha commesso un crimine e noi quell'individuo lo prenderemo sicuramente. Quanto ai rivoltosi in generale, tutti i rivoltosi non finiranno in galera, secondo me, perché non avrebbero spazio a sufficienza per farlo. I criminali sicuramente, quelli che hanno commesso il crimine sì. Lui ha parlato adesso: basta spendere soldi per ripulire le facciate delle case, questa volta faremo un intervento diverso. Vogliamo dare un incentivo a chi vuole darsi da fare. Vuoi crescere? Vuoi formarti di più? Noi ti diamo un incentivo anche economico. Non ha spiegato il dettaglio, però ecco, tutto questo mirava un po' a contenere quel fenomeno religioso che però, attenzione, resta comunque pericolosamente presente. Oggi non c'è angolo del mondo in cui in uno stato di sofferenza di un musulmano un integralista non arrivi e soffi sulla brace, dal Fergana Valley nell'Asia centrale alla periferia delle nostre città.
Certo. Abbiamo detto prima che la situazione dell'immigrazione delle periferie di Parigi non è uguale alla situazione dell'immigrazione italiana. Che cosa bisognerebbe fare, secondo lei, se può dire, diciamo, ecco così, può dare un consiglio ai politici italiani per non arrivare a quella situazione?
Beh, la prima cosa è veramente strutturale: evitare, come la peste, di creare quartieri a basso costo in cui dare la casa ai diseredati di una situazione. Bisogna ritornare a una forma di urbanizzazione come era fatta ai primi del Novecento. Le case popolari sono sempre esistite, solo che si distribuivano in aree urbane diverse. Quindi distribuire questa popolazione all'interno del settore urbano in maniera tale che possano sentirsi parte di qualcosa. E dopodiché, dare loro autenticamente l'opportunità di avere certi servizi. Devono riuscire ad avere la vera, autentica possibilità di accesso a una formazione paritetica e a una serie di servizi in cui loro stessi possano essere parte di quel servizio. Come si fa oggi la democrazia partecipativa per il cittadino XY nei quartieri bene? Bisogna inventare e pensare una democrazia partecipativa per l'immigrato che è appena sbarcato e che parla stento l'italiano. Se non si fa così, si va verso l'esplosione come quella francese.
Grazie a Giuseppe Betoni, che rimane grazie con me in studio, e proprio di immigrazione italiana parliamo adesso, perché il 30 novembre è stato pubblicato il nuovo decreto flussi immigrazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ce ne parla, ci sono delle novità, ce ne parla l'avvocato Rosario Romani dello studio Montemarano a Roma.
Parte il conto alla rovescia per chi vuole assumere un lavoratore extracomunitario, scatta finalmente la corsa alle quote, il decreto flussi 2007 è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 170.000 gli immigrati ammessi in Italia, più di un terzo colf e badanti. Allora, cosa fare ora? Nessuna fila alle poste, tutta la procedura è via computer. 5 sono le tappe della procedura online. La prima, registrazione. Il datore di lavoro può registrarsi già a partire dal 1 dicembre sul sito www.interno.it. Basta un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante. 5 sono i dati da fornire: cognome, nome, indirizzo email, data di nascita e password di accesso. Tappa numero 2, richiesta del modulo. Il sistema provvede sulla base della richiesta effettuata a scaricare il modello elettronico che si deve compilare. Tappa numero 3, installazione del software o del programma, vale a dire il datore di lavoro deve installare l'apposito programma sullo stesso computer da cui poi verrà inviata la domanda. Tappa numero 4, compilazione, le domande di assunzione dovranno essere compilate con tutti i dati personali richiesti. Tappa numero 5, la finale, l'invio dei moduli, le domande di assunzione saranno inoltrate cliccando su invio al server del Ministero, poi un'email di risposta costituirà la ricevuta. Ci si chiede allora: quando inviare le domande di assunzione? 3 sono le date chiavi per partecipare alla lotteria, per così dire, delle assunzioni: 15 dicembre, 18 dicembre e 21 dicembre. Sono i cosiddetti click day, come si legge adesso nei giornali, nei quotidiani. A partire dalle 8 di mattina, infatti, del 15 dicembre, potranno essere inviate le domande d'assunzione relative ai lavoratori delle nazioni che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, vale a dire Albania, Algeria, Bangladesh, Egitto, Filippine, Ghana, Marocco, Moldavia, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka e Tunisia. A partire dalle 8 di mattina del 18 dicembre, invece, potranno essere inoltrate le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona, quindi colf e badanti, di tutte le altre nazionalità. A partire da invece dalle 8 di mattina del 21 dicembre scatta il turno per le domande relative a tutti i restanti lavoratori. Quando arriveranno allora i primi nulla osta all'assunzione? Per i due decreti flussi del 2006 si è atteso fino a 18 mesi. Ora però dal Ministero dell'Interno promettono che la definizione delle istanze avverrà nei tempi previsti dalla norma, vale a dire entro 40 giorni dall'invio della richiesta. Posso dare qualche consiglio? Il datore di lavoro può inviare un massimo di 5 domande per altrettanti lavoratori che vuole assumere. Deve installare il programma sul computer da cui poi invierà la domanda di assunzione, ma per avere assistenza può affidarsi anche all'associazione e patronati e può trovare l'elenco completo sul sito www.interno.it, associazioni e patronati che hanno firmato il relativo protocollo d'intesa col Ministero dell'Interno. Per quanto concerne le quote, se questo può interessare, abbiamo detto che nella totalità sono 170.000 gli immigrati ammessi dal decreto flussi 2007, di cui 47.100 sono attribuiti ai cittadini di paesi appunto che hanno sottoscritto gli accordi di cooperazione con l'Italia. Altri 65.000 posti invece saranno ripartiti tra categorie come colf e badanti, 14.200 gli addetti del settore edile, 1.000 ingressi per dirigenti e personale altamente qualificato, 500 i conducenti nel settore dell'autotrasporto, 200 per il settore della pesca marittima e infine 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi.
È una corsa a ostacoli? Cioè vincerà chi arriverà prima?
Certo, vincerà chi arriverà prima, è per questo che si sente parlare di lotteria delle assunzioni.
Grazie all'avvocato Rosaria Romani dello studio Montemarano a Roma. Proprio in conclusione con il professor Giuseppe Petoni facciamo una riflessione anche su questo. Pare che chi ha un computer, un'email ed è più veloce e ha anche domestichezza, perché comunque bisogna scaricare programmi, insomma prepararsi a questa corsa, pare che sia privilegiato. No?
Da questo punto di vista sicuramente, e io trovo assolutamente incredibile che si possa ancora affidare a questo sistema la scelta di chi deve o non deve venire in un paese per fare proprio la sua vita lavorativa e professionale, quando invece con l'Albania esistevano dei rapporti per esempio molto molto intensi, forti. Potevamo per esempio pensare a un tipo di relazione privilegiata tra governo albanese e governo italiano, ma anche con altri paesi mediterranei, del Maghreb e non solo. Eppure si preferisce non andare a costruire un rapporto di lungo periodo ben determinato, ben preciso, ma abbandonare semplicemente a chi vuole venire, si lancia in questa grande corsa della lotteria. Gli americani lo fanno, ma lo fanno per una quota infime, piccola, della loro green card, giusto così, per dare un elemento di fortuna in più. Ma la pianificazione dell'immigrazione non si fa in questi termini.
Ecco, come si dovrebbe fare secondo lei?
Si dovrebbe fare in maniera molto coraggiosa, garantendosi una linea di relazione con uno Stato su 5, 6, 10 anni almeno. Andare, chi sono i nostri i principali immigrati? Sono rumeni? Ora, i rumeni sono membri dell'Unione Europea, sono ancora gli albanesi, sono ancora i marocchini. Si creano dei rapporti di lungo periodo e si capisce il governo di quel paese, di cosa può aver bisogno e cosa può essere interessante per noi. Aiutare insediamenti imprenditoriali, come si hanno a Timișoara, per esempio in Romania, da parte di italiani, e come ce n'erano in Albania negli anni 90, e quindi dare lentamente vita a una serie di cose di questo genere e a quel punto garantire anche un flusso di persone dall'Albania, dal Marocco, eccetera, su bisogni che esistono, ricordiamoli, enormi di manodopera in Italia, ma non affidandolo a se abiti a Valona, vuoi venire ad abitare in Italia, provati la lotteria di internet e vedi se riesci a vincere un posto in Italia. Questo può essere un gioco da epifania, ma non si può pianificare il flusso migratorio di un paese su una competizione che sembra un'asta al ribasso.
E con questa riflessione io ringrazio il professor Giuseppe Bedoni, professore di geopolitica all'Università Roma 2, membro dell'Istituto Francese di Geopolitica, e anche l'avvocato Rosaria Romani dello studio Monte Marano, che ci ha raggiunto telefonicamente dando proprio dei spunti sull'ultimo decreto flussi per l'immigrazione. Claudia Bumci vi saluta, vi dà l'appuntamento sempre lunedì alle 11:05 circa. Vi auguro anche un buon proseguimento con i programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.